Diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti nella nostra Chiesa stasera, come anche a tutti coloro che sono a noi spiritualmente uniti tramite la nostra web radio, la diretta Facebook e Radio Mater, per vivere questa ora di adorazione a Gesù Eucaristia, la settima tappa del cammino tra le pagine dell'Evangelista Luca. Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Come già i mesi scorsi, anche questa sera non sarà presente tra noi Padre Michele, poiché è ammalato e lo ricordiamo. Ora accompagniamo l'esposizione con il canto. Facciamo ora la nostra professione di fede nella presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento, recitando insieme la preghiera di inizio d'orazione del nostro ordine. Signore Gesù, Partecipata alla grazia del tuo sacrificio. prima di proclamare il brano di Vangelo che ci guiderà questa sera, raccogliamoci un momento in silenzio e creiamo dentro di noi quel vuoto che è spazio di accoglienza. Questa sera, in particolare, vogliamo chiedere a Maria di starci accanto, guida e maestra. Lei, che ha vissuto per prima il pellegrinaggio della fede accanto a un figlio così speciale.
Santa Maria, donna del silenzio, riportaci alle sorgenti della pace. Liberaci dall'assedio delle parole, da quelle nostre prima di tutto, ma anche da quelle degli altri. Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare l'insicurezza che ci tormenta, affidandoci al vaniloquio del nostro interminabile dire. Facci comprendere che solo quando avremo tracciuto noi, Dio potrà parlare. Coinquilini del chiasso, ci siamo persuasi di poter esorcizzare la paura, alzando il volume dei nostri transistor. Facci capire che Dio si comunica all'uomo solo sulle sabbie del deserto e che la sua voce non ha nulla da spartire con i decibel dei nostri baccani. Santa Maria, donna del silenzio, raccontaci dei tuoi appuntamenti con Dio. Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola. Tienici lontani dalla fiera dei rumori, entro cui rischiamo di stordirci al limite della dissociazione. Preservaci dalla morbosa voluttà di notizie che ci fa sordi alla buona notizia. Rendici operatori di quell'ecologia acustica che ci restituisca il gusto della contemplazione, pur nel vortice della metropoli. Persuadici che solo nel silenzio maturano le cose grandi della vita. La conversione, l'amore, il sacrificio, la morte.
Ascoltiamo ora un passo del Vangelo di Luca.
Vangelo di Luca. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
La prima sottolineatura che vogliamo fare riguarda l'utilizzo di un verbo in italiano tradotto con si recavano, ma che letteralmente sarebbe da tradurre con camminavano. È un verbo evocativo di forte contenuto teologico, soprattutto se si considera che la meta del cammino è Gerusalemme, la città santa, meta di pellegrinaggio durante le 3 feste annuali delle settimane, delle capanne, e come in questo caso di Pasqua. Nello specifico, gli uomini erano obbligati a comparire davanti al Signore. Era prevista anche l'uccisione di un agnello, un pasto festoso e la consumazione dell'intero animale in obbedienza alle norme verotestamentarie di Esodo 23, 14, 17 e 34, 23 e Deuteronomio 16, versetto 16. A questo livello di lettura se ne affianca un altro più sottile che però al conoscitore del Vangelo di Luca non può fuggire. Sappiamo infatti che l'intero Vangelo di Luca è costruito come un viaggio che parte da Nazaret, luogo dove il mistero pubblico di Gesù ha inizio, e giunge a Gerusalemme proprio per la festa di Pasqua. Il cammino di Gesù dodicenne verso Gerusalemme rimanda all'ultimo cammino di Gesù, ove egli stesso sarà la vittima e il suo corpo sarà interamente dato.
Il nostro essere qui stasera davanti al Santissimo Sacramento è per noi gesto che ci costituisce. Non abbiamo altro profilo spirituale che quello che l'Eucaristia ci dona. Noi siamo ciò che permettiamo all'Eucaristia di farci essere, istante dopo istante. Ma l'Eucaristia è il corpo di Gesù morto e risorto, è il Gesù della Pasqua. Dunque, cos'è la nostra esistenza se non questo cammino verso Gerusalemme? Non diamo però per scontato il fatto di essere in cammino. Per essere concreti, nella giornata di oggi, quali segni testimoniano che sto camminando verso Gerusalemme, verso la mia Pasqua? Dove e quando ho offerto oggi il mio corpo in cibo per gli altri, vicini e lontani? Insieme. Signore Gesù, con te vogliamo occuparci delle cose del Padre, forti della tua presenza in noi, vogliamo percorrere il cammino verso la nostra salvezza. Donaci di percorrere con perseveranza la strada che il Padre ha tracciato per noi nel tuo amore. Donaci di guardare
Il secondo spunto di riflessione lo prendiamo di nuovo da un verbo, cercavano. È riferito a Maria e Giuseppe, che appunto cercano Gesù. È lo stesso verbo utilizzato nel libro di Giobbe, nei Proverbi, nel libro della Sapienza e nel Siracide, per indicare la ricerca della sapienza e dell'intelligenza. Il testo dice che Gesù viene trovato dopo 3 giorni. L'allusione alla Pasqua di Gesù è evidente. Viene trovato tra i dottori nel Tempio, cioè tra coloro che erano ritenuti i saggi di Israele, ma lo trovano seduto nella posizione, cioè tipica del maestro, interrogante gli stessi dottori. Il porre domande è di per sé indice di intelligenza, svela la volontà di conoscere e di andare alla ricerca del senso profondo delle cose. Come da sempre è stato nelle scuole rabbiniche, la ricerca della sapienza non è mai solipsistica. A tutt'oggi, mai si studia la Torah o il Talmud da soli, ma sempre almeno in due, interrogandosi e rispondendosi reciprocamente.
Madre Maddalena, quando si trattò di scegliere quale regola adottare per il suo ordine nascente, lottando contro tutti, decise per quella agostiniana. In essa si dice che la ricerca di Dio è fatta insieme. Chi per primo lo trova aiuta gli altri. È molto importante questo, perché ci richiama a come sia essenziale per noi camminare insieme, cercare insieme colui che è la sapienza di Dio fatta carne, Gesù. In un tempo di silenzio domandiamoci innanzitutto se a livello personale siamo alla ricerca della sapienza, e se per noi è Gesù la fonte della vera sapienza. Questo però non basta. Cerchiamo Dio da soli o con gli altri, come famiglia di Dio. La cartina di tornasole è molto semplice. Abbiamo tra noi relazioni che sanno di Vangelo vissuto.
Thank you.
preghiamo insieme. Signore Gesù, con te vogliamo occuparci delle cose del Padre. Il desiderio di cercarti, Signore, nasce da una necessità individuale di conoscenza e di aiuto. L'amore sapiente dello Spirito Santo provvede alla nostra richiesta, facendoci fare degli incontri che non sono mai casuali. Accogliendo questi incontri, scopriamo anche la grande famiglia di Dio, con la quale impariamo a condividere i benefici e le benedizioni che vengono da Lui. Ti ringraziamo, Signore, perché vivendo per grazia l'unità, Tu manifesti la Tua potente sapienza e conduci il Tuo popolo alla comunione universale. Grazie, Signore Gesù, perché la Tua presenza in noi ci fa comprendere il grande progetto del Padre nostro.
La terza suggestione che raccogliamo dall'episodio evangelico che stasera ci sta guidando nella preghiera è la risposta che Gesù dà a Maria e Giuseppe. La traduzione letterale del greco suona così: io devo stare nelle cose del Padre mio. Può essere intesa in senso spaziale, cioè nella casa del Padre mio o presso il Padre mio. Questo aggancia alcuni episodi veterotestamentari, così come sono presentati nella versione greca della Bibbia, quella del 70, Genesi 41-51, Giobbe 18-19, Tobia 6-11. L'espressione può essere però intesa anche in senso funzionale, nel senso di essere dedicato alle cose del Padre mio, di essere occupato nelle attività del Padre mio. L'ambiguità è probabilmente voluta.
Il nostro carisma di adoratori e adoratrici dell'Eucaristia ci fa sperimentare in maniera forte questa duplice interpretazione dell'essere nelle cose del Padre nostro. Siamo spazialmente tra le cose di Dio quando entriamo in chiesa per vivere il nostro tempo di adorazione a Gesù presente nel Santissimo Sacramento. L'adorazione però, quando è vera, è feconda. Ci stacca da noi stessi e ci fa occupare delle attività del Padre. Siamo veramente adoratori e adoratrici quando nel nostro cuore e nella nostra mente non ci siamo più noi con le nostre meschinità, ma siamo abitati dalla passione per il Regno. Nel silenzio che ci accingiamo a vivere, domandiamoci: per chi e per cosa brucia il nostro cuore? Dove impegno le mie risorse e i miei talenti? Per chi e per cosa mi sto consumando?
Thank you.
Preghiamo insieme. Signore Gesù, con te vogliamo occuparci delle cose del Padre, compiendo la sua volontà e cercando il tuo volto negli occhi del fratello, perché ogni uomo è stato creato a immagine di Dio. Lo Spirito Santo penetri profondamente nella nostra anima, trasformando il nostro cuore insensibile come pietra in un cuore che batta all'unisono con il tuo, o Gesù, che arda dei tuoi stessi sentimenti di amore e di misericordia nei confronti di chiunque. Nessun giudizio o ipocrisia ci scandalizzi per l'errore del fratello, coscienti che il nostro peccato è ancora più grave. La nostra vita sia vissuta all'insegna delle opere di misericordia, dedicandoci al sostegno e all'assistenza di chi è nel bisogno e nel dolore, con la tua stessa compassione. Dove c'è una vita che arde di carità e di amore per il fratello, lì c'è il tuo regno, o Gesù, presenza viva che non disdegna di abitare in mezzo agli uomini, anche se peccatori, purché desiderosi della tua redenzione, Signore.
proprio ieri abbiamo iniziato la Quaresima. È tempo forte di conversione spirituale. Da sempre la Chiesa ci mette tra le mani tre strumenti importanti: la preghiera, il digiuno e l'elemosina. L'obiettivo è quello che anche stasera ci siamo richiamati: crescere nella fraternità come figli e figlie di un unico Padre. Nelle nostre Costituzioni, all'articolo 25, così si legge: dimensione missionaria. Poiché la loro è una vocazione pienamente apostolica, le monache adoratrici partecipano realmente all'ansia missionaria della Chiesa. Esse sanno altresì che, poiché la vita contemplativa interessa la presenza della Chiesa nella sua forma più piena, è necessario che sia costituita ovunque, anche nelle giovani chiese. Le adoratrici coltivino lo spirito missionario per essere gioiosamente disponibili a trasferirsi eventualmente presso le chiese di nuova costituzione, onde rendere tra i non cristiani una magnifica testimonianza alla maestà e carità di Dio, come anche all'unione che nel Cristo si stabilisce, in considerazione che questo è un esercizio del loro apostolato, che è testimonianza della presenza di Gesù nell'Eucaristia, mistero di salvezza. Pertanto, se i monasteri delle adoratrici perpetue venissero richiesti di fondare nuove case in terra di missione, la domanda verrà esaminata con benevola attenzione dalle autorità competenti.
È esattamente ciò che è accaduto nel 1975, quando il vescovo di Nieri, Monsignor Gatimu, chiese un nostro monastero nella sua diocesi in Kenya. È ciò che da poco è nuovamente accaduto in Uganda, nella persona del vescovo Kakoza. Il monastero di Karima ha dato la sua piena disponibilità e si è messo in moto per fondare un monastero in Uganda. Cogliamo l'occasione per presentare un'iniziativa a cui, come adoratrici, abbiamo dato vita, il Kamoka Milele Group. La finalità di questo gruppo è vivere una forte fraternità e condivisione dei beni tra il Kenya, l'Italia e l'Uganda, passando attraverso i nostri monasteri di Karima, di Monza e di Kangulumira. Per questa Quaresima proponiamo come gesto un mattone per Kangulumira, il monastero ugandese che stiamo costruendo nella diocesi di Lugazi. Sul nostro sito web c'è una pagina dedicata. Abbiamo creato anche una pagina Facebook. Se qualcuno vuole partecipare a questa condivisione dei beni, sul sito trova tutte le indicazioni. In alternativa, ci può contattare personalmente.
Certamente, per costruire un monastero sono necessarie anche le risorse economiche, ma non vogliamo limitare il nostro gruppo solo a una sorta di raccolta fondi. Vogliamo veramente vivere una fraternità a 360 gradi, ben oltre le mura dei rispettivi monasteri. Vogliamo servire i nostri popoli kenyota, italiano e ugandese, prima di tutto attraverso lo strumento nostro specifico che è l'adorazione eucaristica, poi con tutte quelle iniziative concrete che lo Spirito passo dopo passo ci indicherà. Occuparsi delle cose del Padre significa avere nel cuore l'ardente desiderio che il carisma che Egli ci ha donato raggiunga ogni angolo della terra. Significa essere pronti a servire il dolore di ogni uomo e di ogni donna del mondo, affinché per ognuno sia Pasqua.
In un momento di silenzio, ascoltiamo cosa lo Spirito ci chiede, personalmente e insieme. Siamo pronti a partire per la missione che il Padre ci vuole affidare. Preghiamo insieme. Signore Gesù, con te vogliamo occuparci delle cose del Padre, perché il suo progetto di amore diventi l'origine e il fine della nostra vita. Sarà lo Spirito a indicarci giorno dopo giorno chi o che cosa dovremo servire, e noi singolarmente e insieme, con la tua grazia e la nostra fede, faremo di quella persona o di quella situazione la nostra missione, per dare gloria al Padre e infiammare il mondo con l'amore che ci ha restituito la dignità di figli e ci ha costituiti comunione in missione, perché il mondo creda in colui che ci ha mandato. Eccoci, Signore, fa di noi secondo la tua volontà. Ringraziamo Gesù per questo tempo che ci ha donato di vivere accanto a Lui. Mentre l'Eucaristia viene riposta nel tabernacolo, cantiamo insieme Tantum Ergo. Preghiamo ora tutti insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Prima di terminare con il canto finale, un avviso. Il prossimo appuntamento sarà per il mese di maggio, il giorno 2, sempre alla medesima ora. Il 4 aprile, invece, vivremo un incontro di preghiera e di formazione ecumenica, incontrando la comunità ortodossa rumena e il suo pope, Padre Pompiliu. L'incontro sarà in questa nostra chiesa alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta attraverso i nostri soliti canali. Come pure per chi lo desidera, sia la traccia scritta sia la registrazione audio di questa ora di adorazione sono scaricabili dal nostro sito www.adoratricimonza.it nella sezione indicata. Terminiamo con il canto.